Leone d'Oro alla carriera, appunto, a Peter Edvosh, al quale abbiamo chiesto, proprio partendo dal suo ruolo di direttore oltre che di compositore, di partire un po' dal concerto di apertura e di così vedere un po' come è successo che lui è diventato direttore oltre che compositore, un po' per caso, per quanto ci risulta.
Ah, c'était par hasard, je pourrais dire, parce que j'ai fait d'abord une étude de la composition, j'ai fini
È stato per azzardo, perché ho fatto studi di composizione che ho terminato a Budapest con il diploma. Ero molto giovane e quindi ero obbligato a partire militare, perciò era necessario trovare qualcosa di altro per poter continuare la mia attività, altrimenti sarei partito come soldato. Ero un buon pianista, ma non mi interessava la carriera solistica. E quindi feci un esame a Budapest per la direzione d'orchestra. Malauguratamente feci tutti gli errori possibili durante la prova e quindi sarei dovuto partire. E questo non lo accettavo. A questo punto cercai l'occasione per lasciare l'Ungheria e proseguire i miei studi all'estero e ricevetti una borsa di studio per l'Accademia tedesca. Questo perché mi posero la domanda dove volessi studiare. E indicai senza esitazioni Colonia. Qui ho studiato 2 anni direzione d'orchestra e mi sono diplomato. Dopo il diploma è subito finita la mia carriera di direttore, dato che ho detto io sono un compositore. E quindi negli anni 60 e 70 ho fatto il compositore e ho lavorato come tecnico nello studio di musica elettronica di Colonia e allo stesso tempo come pianista del gruppo di Stockhausen, con cui ho fatto molti viaggi. La metà degli anni 70 un musicista dell'orchestra di Colonia mi chiese se dirigevo. Io dissi no, non dirigo più. E lui disse, ma tu sei pazzo, hai fatto un ottimo esame di diploma, perché non continui? E quindi mi organizzò una registrazione alla radio. Ho lavorato anche alla radio come tecnico del suono. La registrazione andò molto bene e si organizzò una seconda registrazione. Venni invitato a dirigere a Berlino con l'orchestra RIAS e anche questa registrazione andò molto bene. In quel periodo stava per aprire l'IRCAM a Parigi con Pierre Boulez e anche l'Ensemble Intercontemporain. E io feci un concerto proprio a Parigi con l'orchestra di Stoccarda con un pezzo di Stockhausen che conoscevo molto bene, Hymnen, che ho diretto molte volte. È un pezzo molto difficile nella versione orchestrale, perché bisogna seguire il nastro magnetico molto precisamente e io sono il solo capace di fare questo perché lo conosco molto bene. Diressi il concerto a Parigi e il responsabile dell'IRCAM, Nicolas Neumann, che era presente al concerto, disse a Pierre Boulez: «Ho trovato un direttore interessante perché è compositore e direttore e si interessa di musica elettronica». E questo per l'inaugurazione della stagione dell'IRCAM. Feci la prima prova. Boulez è venuto e mi ha detto: «Bene, tu rimani con noi». E così sono diventato il direttore musicale dell'Ensemble Intercontemporain. E lì ho cominciato veramente a dirigere, perché mi ha detto: «Peter, ora tu lavori con noi. Tra 2 settimane abbiamo un concerto. Il programma è il Pierrot Lunaire e Le Marteaux sans maître. Buon lavoro». E in quelle 2 settimane ho imparato a dirigere.
Parce que c'était vraiment marrant parce que il m'a dit que bon Peter alors, vous travaillez maintenant avec nous dans 2 semaines nous avons un concert le programme c'est le Pierrot Lunaire et le Marteau sans maître bon travail
Oui.
il m'a dit et dans 2 semaines j'appris à diriger alors maintenant j'arrive déjà alors c'est comme ça.
Il fatto di eseguire brani di autori anche magari della sua stessa età, quanto influisce su Edvosh compositore?
C'est dangereux, je pourrais dire. J'ai dit hier aussi dans la conférence de presse, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'influence de mes collègues, des autres compositeurs. Mais si on a plus d'influence, c'est mieux, parce que ça égalise. Alors, je suis pas...
È pericoloso, come ho già detto nella conferenza stampa, perché ci sono moltissime influenze dei miei colleghi. Ma se non si hanno influenze è meglio, perché non ci si attacca ad un solo punto, ma dappertutto. Posso osservare le intenzioni dei compositori e apprendere molta tecnica. Quando ero a Parigi ho suonato di tutto, e per un compositore quello è interessante, è apprendere la tecnica, ovvero la strumentazione, la scrittura, e soprattutto ascoltare la sonorità, perché ciascun compositore ha una sonorità speciale. E dopo, quando si scrive, è importante non fare la stessa cosa, ovvero dire, attenzione, questo l'ho già sentito e non devo farlo. Questo ritengo sia molto importante, perché si apprende la tecnica e nello stesso tempo si vedono le cose nel dettaglio e si prende solo l'essenziale. E così io penso che ho potuto creare un linguaggio musicale differente da quello dei miei colleghi, ma che viene anche dalla mia cultura. Io vengo dall'Europa dell'Est, che è una cultura emozionale, e questa emozionalità non si trova nelle culture dell'Europa dell'Ovest. Il mio linguaggio è una miscela dell'Europa dell'Est e dell'Ovest, e questo io utilizzo.
Dalla cultura dell'Europa dell'Ovest, on ne trouve pas, c'est une chose un peu différente. Le langage, c'est un langage mélangé d'Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, je pense. C'est ce que j'utilise. C'est ce qu'on a entendu hier soir aussi, dans les deux œuvres.
A questo proposito mi incuriosisce non tanto il suo rapporto con Kurtag, Ligeti, Bartok, come ieri sera, quanto il rapporto con la musica tradizionale ungherese. Lei ha scritto anche un concerto per cimbalo. Come si può conciliare un rapporto con la tradizione così profonda di un popolo e un linguaggio così evoluto come il suo?
Je pense ça reste dans le domaine du langage. C'est comme pour les poètes, c'est à peu près la même chose parce que c'est pour les poètes de connaître.
Penso si fermi nel campo del linguaggio. È come per il poeta che non apprende solo la letteratura, ma anche la lingua che fa parte del linguaggio del popolo. Noi abbiamo due lingue, una lingua materna, che tutti parlano, e una lingua artificiale, che si utilizza nella letteratura, una cosa costruita. Nella musica è abbastanza la stessa cosa, perché per la mia generazione, quello che hanno fatto Bartok e Kodály nelle scuole, era di farci apprendere le lingue della musica popolare. Eravamo obbligati. E allora era normale imparare un canto dietro l'altro. Ma allo stesso tempo avevamo anche tutta la letteratura classica e l'abbiamo apprese tutte e due allo stesso tempo. Penso che per questa educazione i linguaggi musicali diventano la lingua con cui si comincia a parlare. Ma dopo parlo con questi linguaggi, ma quello che voglio dire viene da me. E allora utilizzo questi linguaggi per dire quello che penso. Tra Ligeti, Kurtag e me ci sono grandi differenze di realizzazione. Per me sono evidenti le radici della nostra educazione, che derivano dalla sepoltura complessa della grande tradizione e della cultura popolare.
Racine, c'est dans notre éducation qui était qui venue de cette culture complexe de la grande tradition et la culture populaire.
In alcuni lavori l'opera di Edvosh ricorda vagamente un rapporto profondo con l'inconscio e con la psicanalisi. E allora la prossima domanda che abbiamo fatto a Edvosh è proprio se c'è un rapporto, se ha mai pensato al fatto che ci possa essere un rapporto tra la psicanalisi e la sua opera. Pensando per esempio anche al concerto per due pianoforti che abbiamo ascoltato in apertura della 55esima edizione della Biennale Musica, un concerto per due pianoforti in cui i due pianoforti sono in realtà specularità l'uno dell'altro.
Moi je trouve dans cette type de question c'est surtout quand je travaille sur les opéras. E pas seulement.
Su questo tipo di domande penso che si trovi tutto nelle opere, e non solo riguardo le domande su Freud e Jung. Io ho forse una tendenza a fare psicoanalisi nelle mie opere. Per esempio, nelle Tre Sorelle, Chekhov ha fatto psicoanalisi, e io ho passato molto tempo per capirlo. E può darsi che ieri, quando ho raccontato la situazione con mio figlio, è stato questo per me il primo shock e attacco che è venuto da lui. Purtroppo un attacco drammatico e tragico. Ma dopo sono rimasto a dialogare con lui permanentemente, perché non arrivo a esprimere chiaramente che la vita ha valore a essere vissuta. Noi siamo là e bisogna che facciamo quello che dobbiamo fare. E ciascuno deve ritrovare il proprio compito nella vita, realizzarlo e poi cedere il posto ai successori. Ma dopo quel periodo con mio figlio e il lavoro sull'opera di Chekhov e su quella di Kushner e soprattutto su Márquez, la mia opera Amore e altri demoni, su un testo di Gabriel García Márquez, in modo diverso ho analizzato le abitudini della figlia, il giovane prete e tutto il resto. E allora penso che la tematica della sua domanda si ferma a margine della mia opera. Ma, per esempio, amo un pezzo che chiamo Psicocosmos. Quando avevo 17 anni scrissi un pezzo che si intitolava Cosmos, un'apertura per me verso la comprensione che si può lasciare la Terra e che siamo solo piccoli punti in questo grande sistema cosmico. Dopo ho detto, ma il macrocosmo è anche dentro di noi. E finalmente io non conosco niente di me stesso. Non so chi sono, perché le cose funzionano così, se tutto quello che faccio è caso o volontà, se bisognerà cambiare o scoprire chi sono io. E questa è la tematica di Psicocosmos. È un cosmo inverso, verso di me. Penso che il pezzo, inteso come oggetto sonoro, funziona molto bene in questo senso. È per cimbalum solo, con grandissima orchestra, ed è datato 92-93.
C'est un cosmos inverse vers moi. Je pense que la pièce comme objet objet sonore, ça fonctionne assez bien dans ce sens-là. C'est pour cymbalum solo avec très grand orchestre qui se date de 92-93, je pense. C'est tout au début.